Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria,
ben
trovati, ben ritornati.
Sì, ben trovati. Sì. La madre del Buon Consiglio, la quale ci consiglia, ecco, di riparare a tutti i sacrilegi, peccati rivolti a Gesù Cristo, che certamente non attirano benedizioni, i sacrilegi. Allora noi vogliamo, ecco, far del bene in questo modo, no? Riparare i sacrilegi per evitare anche le conseguenze. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Mio Dio, io credo adoro, spero e ti amo. Ti domando perdono per tutti quelli che non credono,
non adorano, non sperano
e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io ti adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente nel tabernacolo della nostra parrocchia e anche di quelle parrocchie terremotate, e in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, per i meriti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Facciamo anche la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo più presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. E come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, o mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Ebbene, allora oggi ricorre l'anniversario della conversione di Alfonso Ratisbon, ebreo, ecco, per mezzo della medaglia miracolosa, ecco, e che poi vorrei anche raccontarvi un po' la storia. Ma allora, però, naturalmente tutti parlano di quello che è accaduto e sono cose tragiche, vero? In queste nevicate incredibili, vero? Valanghe, terremoti, dice, ma e dice, forse sono degli assaggi perché non sappiamo quel che ci aspetterà dopo, ma comunque sono, cioè, giusto, il Signore è lento all'ira, cioè ti fa capire le cose se le vuoi capire, se non le vuoi capire. E allora deve andare avanti, deve procedere. Ora, un tempo, quando c'erano calamità, vero, si facevano processioni, diciamo, confessioni, atti di riparazione, eccetera, eccetera. Ma adesso, siccome siamo uno Stato laico, sono diventati laici anche quelli che non sono laici, non si fa niente, si fa, solo si parla. E allora dice, siamo sepolti dalla neve. Dice, la neve ci ha messi in ginocchio, ma in ginocchio per modo di dire, perché, cioè, in ginocchio perché non possiamo muoverci, ma non è che ci mettiamo in ginocchio per supplicare nostro Signore, dire Signore, tu sei il Signore di tutto, puoi fermare, puoi fare tutto quello che vuoi perché tutto obbedisce a te, per cui dobbiamo chiederti, ecco, la grazia, per cui stiamo in ginocchio, ma non per la neve, siamo in ginocchio perché riconosciamo che non siamo adesso siamo sepolti dalla neve, ma prima di metterci in ginocchio, parlo del mondo intero, vero, mica delle popolazioni che sono in questo stato, ma che noi praticamente siamo sepolti dai peccati, ma questi qua chi è che li vede questi peccati, no? Allora, protezione civile, vigili di qua, vigili di là, che mancano coloro che vigilano sulle anime, cioè quelli che si rendono conto che seminando peccati e leggi anticristo non possono neanche poi dire Signore, vieni presto in mio aiuto. Disse, mi ero venuto in vostro aiuto, ma avete cacciato e adesso state in compagnia di chi volete, per cui non sono io colui che può salvarvi, ma avete cacciato, tenetevi il principe di questo mondo, il quale provoca terremoti e cose. Lo può fare, ha questo potere, non è che gli manca, no? E difatti noi nella novena di San Michele chiediamo anche questo, no? Allora, i casi sono due, no? Allora, il cristiano vede una cosa, ma vede anche l'altra parte della medaglia, per cui fisicamente succedono certe cose, no? Ma noi sappiamo che, siccome siamo fatti di anima e di corpo, no, vero? Dobbiamo dire, ma spiritualmente invece come siamo messi? Abbiamo, diciamo, le slavine delle eresie, siamo sepolti dalle eresie, vero? Dagli errori dottrinali, da tante cose, no? Siamo sepolti dalle defezioni, dagli errori, insomma, siamo sepolti dai peccati. E diciamo, i cristiani, no? Di un continente cattolico, cristiano, una nazione cristiana che permette di essere governata dall'anticristo. Ma allora sti cristiani dove sono? Vedete che sono sepolti, eh? Ma ci sono anche i terremoti, ma difatti questa confusione genera terremoti nelle coscienze. E sentivo l'altro giorno un padre carmelitano che dice non si capisce più niente, dice qui sono venuti da me due anziani che hanno quasi 80 anni e dice ma padre, ma cosa dobbiamo fare? Qui non si capisce più niente, dice noi siamo cresciuti fino adesso credendo a certe cose, ma adesso è possibile che sia cambiato tutto, e dice è possibile che quello che prima era sbagliato adesso diventa giusto e quel che prima era giusto adesso diventa sbagliato, dice non si capisce più niente, ma insomma lasciateci morire in pace con la nostra fede, perché volete terremotare la nostra fede, no? Questi qui si spiegano, gente semplice, però dice quello che deve dire. Allora, se siamo in ginocchio a parole, non a fatti, è vero che a Norcia, è vero, dopo il terremoto si sono messi in ginocchio a pregare, no? Qualcuno l'ha fatto, ma bisognerebbe che pregassero anche quelli che hanno fatto e chiedessero perdono a tutti quelli che hanno firmato le leggi inique, le leggi anticristo. Quelli devono mettersi in ginocchio e dire Signore pietà, contro di te abbiamo peccato, quello che male ai tuoi occhi l'abbiamo fatto, abbi compassione di me e anche del popolo che sto governando, perché io mi sono schierato contro di te e adesso mi sento anche colpevole, vero, di essere uno che fa i terremoti anche nella legge morale, nelle coscienze cristiane, che così erano finché non è arrivato lo tsunami del ribaltone totale. Allora, diciamo, se noi pensiamo così, con un occhio vediamo la materia e con l'altra vediamo lo spirito, perché abbiamo due occhi, no? Abbiamo anche due orecchie, allora dobbiamo sentire quello che dice il Signore e quello che dice il mondo. E naturalmente, siccome abbiamo anche la grazia, che ci ha dato anche la grazia dell'intelligenza, che se è illuminata, il dono dell'intelletto, uno capisce anche queste cose, no? Cioè, quando Attila stava entrando in Italia per spaccare tutto, per mettere a ferro e fuoco, ecco, diciamo, il Papa gli è andato incontro, no? E ha detto, sta attento, l'ha placato, però questo si è interessato del popolo perché non venga devastato, no? Ora noi siamo devastati dalle leggi interne e qui non si muove nessuno, si parla di tante cose. Allora adesso abbiamo un altro problema, no? Il problema del prossimo. Ora, diciamo, il prossimo mio più vicino chi è? Visto che il primo comandamento mi invita ad amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, prima di tutto c'è Dio. E il prossimo, viene dopo Dio, perché prima c'è Lui. Allora, se io rispetto Lui, riesco e posso rispettare anche il prossimo, ma è inutile che io vada in giro con le camionette e con le cose quando sono contro Dio, per cui è sbagliato. Allora, noi abbiamo praticamente oggi i prossimi che sono sempre quelli lontani, no? Ma non, come se non bastasse, queste cose capitano veramente in questo 2017 che avrà un significato che ce lo ricorderemo finché campiamo. Allora, stiamo pregando per l'unità dei cristiani. Ma io è da anni, da quando l'ho sentita questa storia di pregare per l'unità dei cristiani, dico, ma perché non c'è la settimana di preghiere per l'unità dei cattolici? Quando io vedo il video, vero, della televisione vaticana, dove Benedetto XVI va in Germania, incontra i vescovi, i cardinali, e gli rifiutano addirittura la mano per dargli il saluto, ma cosa vai a dare la mano a Martin Lutero tu, prima che al tuo papa? Allora io devo pregare perché i luterani diventino che cosa? No, non lo so che cosa dovrebbero diventare, no? Invece dovrei pregare perché i cattolici diventino luterani, no? E io queste preghiere non le voglio proprio fare, assolutamente no. E difatti sto facendo la settimana per l'unità dei cattolici, perché non è possibile che qui ci sono le lotte intestine, vero, all'interno della Chiesa. E le apparizioni di Akita, dovete sapere che la Madonna gli ha detto, gliel'ha fatto vedere, dice, verrà il tempo, che è questo, dove avremo vescovi contro vescovi, cardinali contro cardinali, vescovi e cardinali contro il Papa. Ma capite, io prego perché si uniscano gli altri, ma tu sei cieco, ma non vedi che il tuo prossimo più vicino è quello della tua stessa religione? Ma vai d'accordo con quello, dai esempio di essere unità. E poi tu con l'unità a Gesù Cristo puoi anche proporre l'unità con gli altri, ma come fa un separato, voglio dire un divorziato da Dio, pregare per l'unità degli altri quando io sono un separato? Ma mi sembra logico. Ma vedete, oggigiorno c'è l'ipnosi televisiva, l'ipnosi, sapete, ieri per esempio, gli faccio questa confidenza, no? Io non voglio più ascoltare neanche il giornale radio perché dico, questi qua sono solo capaci di far parole, no? Ma poi dicono quello che devono dire, quello che vogliono dire, ma non è che non devi neanche dargli retta. Ieri pomeriggio dalle 5 in poi, mentre pregavo però, ho acceso Radio Buon Consiglio, cioè l'ho accesa, non che l'ho bruciata, l'ho accesa, mi sono sintonizzato e ascoltato. Ah, che grazia di Dio! Dico, Radio Buon Consiglio, senti che meraviglia, ma senti i canti, ma senti le preghiere, ma senti la Santa Messa, ma senti le omelie, ma senti le meditazioni, ma che benedizione, veramente la madre del Buon Consiglio. Io sto bene ad ascoltare le cose vere e le cose sante, no? Quelle laiche, quelle diciamo che praticamente sono parole, perché il problema si risolve mettendosi in ginocchio. Perché la gente, scusa, va a accendere le candele quando gli dicono che c'ha il tumore, no? Ma perché prima tu, quel Dio non c'era. Per cui è arrivato il tumore, accendo la candela e comincio a pregare. Cioè, ma il Signore cosa deve fare per metterci in ginocchio? Allora dice, ma quella torre che è caduta su quella gente là, ma chi erano i peccatori? C'è nessuno, ma se non vi convertirete farete tutti la stessa fine. Adesso diciamo i terremoti ci sono là, ma potrebbero esserci anche qua e anche dall'altra parte. C'è tutto il mondo che è terremotato, ma soprattutto, prima di tutto, è terremotato spiritualmente. La Madonna, apparendo a Fatima 100 anni fa, cosa viene a dire? Se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita sta guerra, ne inizierà una di peggiore. Quante volte l'avrò detto? Allora c'è anche la stessa natura, così insegnavano sempre i grandi padri, dice, Dio perdona la natura mai. E San Bonaventura dice così, dice: piangi, o uomo, perché con il tuo peccato, se state attenti, il dottore della Chiesa, no? Piangi, uomo, perché con il tuo peccato hai provocato disordine nell'universo. E la terra, se potesse, ti inghiottirebbe, perché non sopporta di essere calpestata da delle creature ribelli al proprio creatore. Meraviglioso, intelligente, sapiente. Veramente lo Spirito Santo gli ha fatto dire delle cose che sono vere. Allora, la neve mi mette in ginocchio, i miei peccati devono mettermi in ginocchio. E devo chiedere perdono al Signore. Il Signore perdona. Il Signore è sempre stato così, no? Preghiere, sacrifici. Ecco, se non farete penitenza, perirete tutti allo stesso modo. Per cui adesso, quelli che non sono terremotati, per dire, potrebbe esserlo in futuro. Noi non sappiamo cosa succederà, ma certamente questa prefazione, impostare un pochino anche un pensiero logico, perché noi ascoltiamo tutti i TG, tutte le cose per sapere quanto, cosa. Ma ce n'è forse uno che dicesse: ragazzi, mettiamoci veramente in ginocchio, dire: Signore, tu sei il Signore, tu puoi ordinare, puoi fermare, puoi fare tutto. Siamo oppressi da questo e anche da quello, non capiamo niente, continuiamo sempre a praticamente razzolare sempre sullo stesso letamaio, vero, senza mai sentirci vermi di dire: Signore, contro di te abbiamo peccato. Quello che male ai tuoi occhi, noi l'abbiamo fatto. Ora, Davide ha composto e fatto questo Salmo 50, e era re e ha chiesto perdono. Quello che male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Ma i nostri governanti non sono come il re Davide, no? Per cui fanno il male, ma non lo vogliono ammettere, anzi aggiungono male su male. Poi naturalmente cosa succede? Che i peccati sociali li paga la società. E allora pensa che responsabilità hanno quelli che li hanno votati e che responsabilità hanno coloro che promulgano le leggi anticristo, antiuomo, perché tu non è che fai male a Dio, diciamo che Dio, tu puoi dire fare quello che vuoi, ma ecco, mentre fai male a te stesso, perché tu non fai male al capo, ma fai male al corpo mistico di Cristo, che siamo noi, per cui noi ci diamo la zappa sui piedi e ce la prendiamo con i fabbricanti di zappe. Pensa un po' che intelligenti, Anna, hai capito? Che il contadino, no, ci dà una zappata sui piedi, va a reclamare dove l'ha comprata, dice: ma che zappa mi ha venduto lei? Guardi qua, c'ho tre dita fratturate per colpa della sua zappa. Ma dice: guardi, dipende lei cosa ne fa di quella zappa. Cioè, dipende tu cosa fai con il tuo potere, cosa fai? Fai semini bene e raccogli bene, o semini vento e raccogli tempesta, tempeste di neve, tempeste di terremoti, eccetera, eccetera. Certo, un discorso del genere qualcuno lo capisce, beato lui, qualcuno non lo vuol capire e povero lui, preghiamo anche per questo. Però la settimana per la conversione, che ne so, per l'unione dei cristiani. Ma stiamo uniti a Gesù Cristo, verità, luce, che ci rende liberi, e quando gli altri vedranno la nostra santità, diranno: oh, bisogna ammettere che quelli sono meglio di noi, perché la grazia del Signore è proprio con loro. Invece dicono: no, sono peggio di noi, perché fanno delle porcherie che noi non facciamo. Per cui cosa facciamo? Ma poverini noi. Allora, preghiamo, e adesso vediamo che ore sono, però, mamma mia. Volevo leggervi, ma non so se posso, Anna, magari tu col Vangelo, no, se tu hai spazio, io vorrei anche mostrare, diciamo, vorrei leggervi anche questa, la conversione.
Parlavi appunto, sì, di, della, ricorrenza sì. di oggi, ecco.
Sì, sì, sì. Sentire. Vedere come, ecco, adesso questo volevo dire, no? Dico adesso vorrei mostrarvi, cioè, cosa fa il Signore con gli uomini di buona volontà, non a quelli che si oppongono alla volontà di Dio, no? Allora così, cioè, Sant'Alfonso de Ratisbona, l'ebreo convertito da Maria. Allora, due uomini discutono serenamente tra loro in una villa di Roma. L'uno è il barone de Busieres, l'altro è il giovane Alfonso Ratisbon, ebreo. Siamo nel 1842. Ascoltiamo che cosa stanno dicendo. Vorrei chiedervi un favore, dice il barone al giovane Ratisbon. Vediamo di che si tratta, risponde il giovane. Semplicemente di questo, accettare di portare indosso questa medaglia. Secondo il vostro modo di vedere, la cosa dovrebbe essere del tutto indifferente, mentre a me recherebbe un grande piacere. Beh, se è così, per dimostrarvi che gli ebrei non sono poi tanto ostinati e testardi come si crede, accetto di portare la vostra medaglia. A questo punto il giovane Ratisbon racconta lui stesso ciò che avvenne e ciò che egli disse. Detto fatto. Il barone mi mette al collo la medaglia mentre io, scoppiando a ridere, esclamo: eccomi ormai cattolico apostolico romano, ridendo naturalmente. Chi è Alfonso Ratisbon? È un giovane ebreo, già al colmo della sua fortuna. Dalla vita ha avuto tutto. Da poco tempo si è anche fidanzato con una ragazza di nome Flora. Quanto alla sua fede, dice Alfonso, non credevo più neanche in Dio, confesserà dopo. Ma la Madonna, Madre Universale, vegliava su di lui e lo attendeva a Roma. Qui lo fece capitare per caso nella chiesa di Sant'Andrea delle Fratte e gli operò il miracolo che avrebbe rivoluzionato tutta la sua vita brillante quanto effimera e fatua. Tutto era iniziato appunto da quella medaglietta miracolosa che gli era stata offerta dall'amico barone e che egli aveva accettato solo per fargli un piacere. Si era lasciato mettere al collo la medaglia, ci aveva scherzato sopra, ma già non ci pensava più. Cioè, si è tenuto sta medaglia. L'amico barone però sapeva che quel che faceva era uomo di fede. Confidava nella potenza miracolosa della medaglietta e pregava intensamente perché l'Immacolato operasse nell'animo di Sant'Alfonso, disfatto dall'incredulità. La notte di quello stesso giorno, svegliatosi di soprassalto, Alfonso vide alta dinanzi a sé l'immagine di una grande croce di forma particolare, senza Gesù crocifisso, che egli umilmente tentò di scacciare. Era la croce della medaglia miracolosa, ma egli non lo sapeva perché non aveva neppure guardato la medaglia che portava indosso, né lo interessava affatto guardare una medaglia, proprio lui. Il giorno seguente, stranamente, Alfonso si sentì spinto ad accompagnare lo stesso amico, il barone, alla chiesa di Sant'Andrea delle Fratte, dove il barone aveva da sbrigare una commissione di lavoro. La carrozza si fermò sulla piazzetta della chiesa. Scesero tutti e due. Il barone entrò in chiesa e si recò subito in sagrestia per incontrarsi con le persone interessate alla commissione. Alfonso, invece, dapprima esitante, entrò poi anche lui nella chiesa. E si trovò solo, distratto e vuoto. La chiesa di Sant'Andrea delle Fratte, così egli stesso racconta in seguito, è piccola, povera e quasi sempre deserta. Quel giorno ero solo o quasi solo. Nessun oggetto d'arte attirava la mia attenzione. Passeggiavo macchinalmente girando gli sguardi attorno a me. Attenzione, Ricordo soltanto che un cane nero scodinzolava dinanzi a me. Ben presto, penso un po', un cane nero in chiesa, disse, ben presto anche quel cane disparve. La chiesa intera disparve, cioè no, sparì anche la chiesa. Io non vidi più nulla, o meglio, mio Dio, io vidi una cosa sola. Come potrei parlarne? La parola umana non può facilmente esprimere ciò che è inesprimibile. Quando arrivò il barone, mi trovò con il volto rigato di pianto. Non potei rispondere alle sue domande. Tenevo in mano la medaglia che avevo appesa al collo e coprivo di baci l'immagine, che bella, della Vergine. Era lei, sicuramente lei. Dunque, non dicevo più a parlare, non volevo dire niente, dunque, scusate perché non sapevo più, dunque, veramente lei, non sapevo dove ero, non sapevo se Alfonso o un altro, provavo in me un tale cambiamento che mi pareva essere un altro, cercavo di ritrovare me stesso e non mi ritrovavo, non riuscivo a parlare, non volevo dire niente. Sentivo in me qualche cosa di solenne e di sacro che mi spingeva a cercare un sacerdote. Più tardi, calmatasi la vivissima emozione provata, così spiegò all'amico: ero da pochi istanti nella chiesa di Sant'Andrea, quando improvvisamente mi sentii afferrato da un turbamento inesprimibile. Alzai gli occhi, l'edificio intero era come scomparso ai miei sguardi. Una sola cappella aveva concentrato tutta la sua luce. In un grande fascio di luce mi è apparsa dritta sull'altare, alta, brillante, piena di maestà e di dolcezza, la Vergine Maria, quale si vede sulla medaglia miracolosa. Una forza irresistibile mi ha spinto verso di lei. La Vergine mi ha fatto segno, pensa che bello, con la mano di inginocchiarmi, vedi che roba, cioè, in ginocchio, mettiti in ginocchio, la Madonna ha detto, mettiti in ginocchio, no? Ma noi ci inginocchiamo perché abbiamo la neve, no? O i terremoti, ma non perché ci rivolgiamo a Dio, no? È un modo di dire. Ecco, mi è parso che dicesse, bene, non mi ha parlato, ma io ho compreso tutto, cioè non mi ha detto niente, ho capito tutto, pensa che bello, e mentre gli uomini chiacchierano tanto non si capisce niente. Non mi ha detto niente, ho capito tutto. Pensa che bello. La mamma. Proprio la Vergine della medaglia miracolosa era dunque apparsa ad Alfonso Ratisbon quel giovedì 20 gennaio 1842. E adesso vediamo un po' cos'è successo 75 anni più tardi. Il 20 gennaio 1917, state attenti, 100 anni fa, secchi, pronti, a Roma, nella cappella del Collegio Internazionale dei Frati Minori Conventuali, il padre rettore sta raccontando ai giovani frati l'episodio della prodigiosa conversione dell'ebreo Alfonso Ratisbon, divenuto poi gran servo di Dio e morto in concetto di santità. Tra questi c'è un giovane straordinario, sapete chi è? È Fra Massimiliano Maria Kolbe, l'ardente innamorato dell'Immacolata, colui che darà vita al movimento mariano più vasto dell'epoca moderna, la Milizia dell'Immacolata. Un esercito di cavalieri schierati in campo sotto la guida dell'Immacolata, la celeste condottiera e invincibile guerriera che schiaccerà il capo al nemico. Con estremo interesse, Fra Massimiliano ascolta il racconto della conversione di Alfonso Ratisbon. Rimane visibilmente commosso, si rende conto del valore della medaglia miracolosa di cui l'Immacolata si serve per operare fatti di grazia anche portentosi. Gli balena allora nell'animo l'ispirazione di servirsi della medaglia miracolosa come scudo e insegna dei cavalieri dell'Immacolata, come scorta di proiettili spirituali che i cavalieri dovranno adoperare per fare breccia negli animi chiusi e duri alle operazioni della grazia divina. È un'ispirazione, Fra Massimiliano non la lascia passare a vuoto. l'accoglie e la custodisce nel cuore. Un giorno non lontano, la milizia dell'Immacolata, il 16 ottobre dello stesso anno, pensate un po', il 13 di ottobre è apparsa la Madonna, 3 giorni dopo, lo stesso padre Colbe, 3 giorni dopo, che non sapeva niente delle apparizioni, partirà con la medaglia miracolosa quale insegna e arma dei novelli cavalieri. Da quel 20 gennaio inoltre, fra Massimiliano amò di un amore speciale la chiesa di Sant'Andrea delle Fratte. La visitava frequentemente, vi sostava in devota orazione quando divenne sacerdote. Infine volle celebrare la sua prima santa messa all'altare dove la Madonna era apparsa all'ebreo Alfonso Ratisbon. Sacerdote di Gesù e cavaliere dell'Immacolata, San Massimiliano e l'apostolo Mariano dei tempi nuovi, folle di amore, ardente di gelo, forte del celeste pegno della medaglia miracolosa. Amen. Allora, cioè, perché ho voluto leggerla dopo sta cosa? Per mostrare, no, come fanno le persone che hanno fede e che umilmente, diciamo, si rivolgono a colui o a colei che tutto può. Noi vogliamo, cosa vogliamo fare? Cosa vogliamo? Vogliamo mettere, cosa vogliamo fare per fermare queste cose qua? Dobbiamo chiedere l'aiuto a Bruxelles, perché l'Italia è in deficit, ma mica solo dei soldi, siamo in deficit di preghiere, siamo in deficit di fede, siamo sepolti da leggi e da immoralità benedette e addirittura con leggi che vogliono scandalizzare. Adesso, per esempio, guai a chi scandalizza uno di questi piccoli. Gesù non è che intendeva soltanto i bambini, no? Perché, scusa, quei due vecchietti di 80 anni, no? Erano due piccoli, nel senso che sono persone semplici. Mia suocera c'ha 96 anni, no? Ha sentito qualche cosa che è successo da qualche parte, no? Di un prete così, e non è riuscita più neanche a dormire, no? Era sconvolta, scandalizzata per quello che ha sentito. Beh, anche lei, 96 anni, non c'ha mica 3 anni, no? Ce n'ha 96, è scandalizzata, turbata, non riesco più a dormire, perché cosa mi tocca sentire, cosa mi tocca vedere prima di morire. Allora, questi qui sono i piccoli, no, non sono quelli che sono alti un metro, sono piccoli perché sono semplici, e se no diventerete come bambini. Non gliel'ha mica detto ai bambini, gliel'ha detto ai grandi, che devono diventare come i bambini, semplici, e credere e rivolgersi al Signore e dire: Signore, tu sei il mio Signore, tutto posso in colui che mi dà forza, tutto puoi tu placare, fermare, ordinare, tu sei il Signore, niente da fare. Noi il Signore l'abbiamo escluso, e parole di qua, parole di là, discorsi di un presidente, di quell'altro, di quest'altro, noi faremo, noi aggiusteremo tutto, noi vi sistemeremo tutti, noi ricostruiremo tutto, meno che la fede, però, perché l'avete distrutta e non avete nessuna intenzione di ricostruire la fede, anzi state scassandola tutta fino in fondo, finché non avete, interverrà il cielo e dirà: adesso basta. Ebbene, Anna dice: dopo quello che hai detto è meglio che taci, perché ne hai dette abbastanza.
No, assolutamente. Era bello anche riproporre proprio la conversione di Sant'Alfonso Ratisbon, di dire l'Immacolata, sì.
Ma quindi i santi come fanno, no?
Perché entrando alla chiesa di a Roma, è stato attratto dallo sguardo, il suo sguardo è stato attratto da una statua a San Michele. C'è questa precisazione, vedi che c'è sempre San Michele all'opera.
Ah, vedi? Eccolo là. È San Michele, ma perché, nella preghiera Augusta Regina, a metà preghiera, cosa c'è? Chi è come Dio? E chi è come Dio cosa vuol dire? Michael. E Michael cosa vuol dire? Chi è come Dio? Per cui la Madonna ripete il nome di San Michele Arcangelo. che è il suo principe, diciamo, comandante delle angeliche milizie, per cui lei che è come un esercito schierato della regina, vero? A suo fianco, chi c'è? San Michele.
Ecco, vero, vero. Bene.
Sono due creature, vero? Una, diciamo, umana e l'altra angelica, tutti e due con il calcagno micidiale, eh? Sì. Tutti e due schiacciano la testa. Ma dovete sapere che la superbia umana, adesso vi dico questo, poi la superbia umana non ha misura perché è ispirata da colui che ha una superbia senza misura. Padre Pio, che conosceva bene sia Lucifero sia San Michele, sapete cosa ha detto Padre Pio un giorno? Dice: il demonio è talmente superbo, che quando è sotto i piedi di San Michele Arcangelo, lui da là sotto, sapete cosa grida? Sono io che sto mettendo i piedi sulla testa di San Michele Arcangelo. Allora, vi rendete conto con chi abbiamo a che fare? E volete combatterlo con che cosa? Senza fede, senza preghiere, senza penitenza? Ma siete già vinti, insacchettati, impacchettati, insaccati, veramente come i salami insaccati.
È vero.
No, come i salami, perché poi dentro c'è carne suina, no? E difatti i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno. È meglio che mi fermo, vero Anna?
Sì, basta. Sincerità.
Basta, no, vabbè. Io... Oggi venerdì non si deve mangiare carne.
No, rispettiamo, sì, sì, l'astinenza. Faccio in tempo a leggere almeno la prima lettura.
Sì, sì, no, fai, no, no, giusto, fai tutto, perché poi io non parlerò più, ho già
adesso
parlato abbastanza. Tu leggi la prima lettura, fai il commento, leggi la seconda, quello che vuoi. Io ascolto.
Sì, lo so. Ma bisogna chiedere anche una breve stacco musicale,
sì, allora,
credi, leggo,
sì, allora,
senza,
sì,
la meditazione, perché altrimenti dovrei poi sacrificare il Vangelo con relativa meditazione.
Fai quello
allora,
che vuoi.
Sì, no. Allora, intanto io propongo la lettura di San Paolo. Allora, la lettera dichiara superata l'antica alleanza, istituita da Dio in preparazione della nuova, la quale è perfetta perché è stipulata da Cristo nostro mediatore a prezzo del suo sangue. L'alleanza stabilita da Gesù è definitiva perché non più impressa nella pietra, ma nelle menti e nei cuori del suo nuovo popolo, la Chiesa. L'antica alleanza, dunque, era stata istituita in vista della nuova, il cui sommo sacerdote è Cristo stesso, l'atteso Messia venuto a rendere nuove tutte le cose, immolando la sua vita per noi. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, Gesù nostro sommo sacerdote ha avuto un ministero tanto più eccellente quanto migliore è l'alleanza di cui è mediatore, perché è fondata su migliori promesse. Se la prima alleanza, infatti, fosse stata perfetta, non sarebbe stato il caso di stabilirne un'altra. Dio, infatti, biasimando il suo popolo, dice: ecco, vengono giorni, dice il Signore, quando io concluderò un'alleanza nuova con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Non sarà come l'alleanza che feci con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, poiché essi non rimasero fedeli alla mia alleanza. Anch'io non ebbi più cura di loro, dice il Signore. E questa è l'alleanza che io stipulerò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò le mie leggi nella loro mente e le imprimerò nei loro cuori. Sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. né alcuno avrà più da istruire il suo concittadino, né alcuno il proprio fratello, dicendo: conosci il Signore. Tutti infatti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro, perché io perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. Dicendo alleanza nuova, Dio ha dichiarato antica la prima, ma ciò che diventa antico e invecchia è prossimo a scomparire.
Ancora, che facciamo, Anna?
Io guardo anche l'ora, Claudio, perché se adesso...
Sì, allora chiediamo la pausa musicale e poi leggi il commento
di
San Paolo.
Sì, va bene, benissimo, ricordiamo il numero telefonico di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Tempo è tutto tuo, sai quanto tempo c'hai, più di mezz'ora.
Mamma mia, sì, va bene, intanto...
Ce la fai a far tutto.
Sì, Perfetto, intanto propongo la meditazione sulla lettera agli ebrei, esatto, di Don Dolindo, lettera agli ebrei.
Che si rilassa un po' gli ascoltatori, no?
Sì. Va bene, capitolo ottavo, sono a pagina 2452. L'argomento di San Paolo per convincere gli ebrei della necessità e della logica di una nuova alleanza che doveva seguire l'antica era stringente per gli ebrei, anche se per noi può sembrare oscuro e difficile. Prima, le figure di quello che Dio voleva operare, quindi la sua prima alleanza con Abramo e col popolo ebreo. Poi, lo sviluppo di questa alleanza nel tipo il tabernacolo, il tempio, il sacerdozio levitico, mediatore di questa alleanza tra gli uomini e Dio. Poi, la perfezione di questa alleanza nel compimento del disegno divino in Gesù Cristo e per Gesù Cristo nel tabernacolo divino del cielo per il suo sacerdozio eterno. E il Verbo di Dio si è incarnato nel purissimo seno di Maria e si è fatto vero uomo essendo anche vero Dio e quindi vero sacerdote mediatore tra Dio e gli uomini. Come sacerdote mediatore doveva offrire doni e sacrifici, eminente funzione sacerdotale, e si è fatto egli stesso vittima e dono, compiendo una nuova alleanza perfetta. Mentre la prima alleanza, essendo figura della seconda, non poteva essere perfetta. Non era senza difetto, mancando della vittima di valore infinito e del dono divino, del quale erano semplice tipo gli animali che si immolavano nel tabernacolo e nel tempio e i doni che si offrivano. Queste funzioni sacerdotali erano compiute dal sacerdozio levitico ed erano imperfette. Al compimento di una nuova alleanza promessa da Dio ci voleva un altro sacerdozio da sostituire al Levitico, un sacerdozio eterno, per l'unione ipostatica del Verbo con la natura umana. Ci voleva una vittima di valore infinito, infinitamente più gradita degli animali, e questa vittima fu Gesù Cristo nella sua umanità, offerta perenne a Dio, mediazione divina della nuova alleanza, non nel tabernacolo o nel tempio, ma al cielo, alla destra del trono di Dio, e sulla terra con la continuazione dell'immolazione della vittima divina nell'Eucaristia. Gesù Cristo, sacerdote divino, nella nuova alleanza non della tribù di Levi, ma di quella di Giuda, ad evitare ogni confusione. Sacerdote eterno, secondo l'ordine di Melchisedec, era il compimento della promessa di Dio, di una nuova alleanza. Questo sublime e stringente argomento fa esclamare da San Paolo, come sigillo di ciò che stava dicendo, sulla superiorità del sacerdozio di Gesù Cristo. Orbene, Gesù Cristo ha avuto un ministero di tanto superiore, in quanto egli è il mediatore di un'alleanza ben superiore, fondata come è sopra migliori promesse, non di beni temporali, di abbondanza di pane, vino e d'olio, ma di salvezza eterna e di eterna felicità. Difatti, se quella prima alleanza fosse stata senza difetto, cioè fosse stata perfetta e completa per condurre gli uomini alla perfezione e alla salvezza, non possedendo virtù per purificare dalla colpa, ma solo riti esterni d'espiazione, non si sarebbe cercato posto per una novella alleanza, poiché Dio, rimproverando i giudei, dice loro: ecco, dice il Signore, vengono i giorni in cui io contrarrò una nuova alleanza con la mia casa di Israele e con la casa di Giuda, non come quella che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per farli fuori dalla terra d'Egitto, poiché essi non rimasero fedeli alla mia alleanza. Io pure li trascurai, dice il Signore. Ecco qual è l'alleanza che stringerò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò le mie leggi nella loro mente e le scriverò anche sopra i loro cuori, e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Il testo citato da San Paolo e di Geremia e riguarda la nuova alleanza nel suo primo sviluppo, nei secoli, in tutto il mondo, per la Chiesa. Dio compì per Gesù Cristo la sua opera, ma trascurò gli ebrei, poiché passò alla Chiesa e per essa al mondo la sua parola e i suoi doni. Nell'antica alleanza la legge di Dio era scritta sulla pietra, nella nuova è scritta nelle menti con la fede e nei cuori con la carità. Nell'antica alleanza il popolo ebreo si era allontanato da Dio e nella sua vita non poteva più chiamarsi suo popolo. Nella nuova alleanza la Chiesa cattolica può chiamarsi veramente il popolo di Dio. La Chiesa, per sua divina costituzione, deve espandersi per tutto il mondo. Bene, passiamo al Santo Vangelo. Ah, ecco qua. Quindi proseguo con l'elenco dei 12 apostoli, allora, ai quali Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì. Quindi adesso passo alla meditazione di Don Dolindo. Ecco. Allora, mentre gli scribi e i farisei congiuravano con gli erodiani nella speranza che Erode stesso pensasse ad impedire a Gesù ogni attività e ad ucciderlo, il Salvatore proseguiva nel suo cammino, che nessuna forza umana poteva impedire. Egli andò verso il mare, cioè verso il lago di Genesaret, perché una grande moltitudine lo seguiva e volle trovare un luogo in pianura capace di accoglierla. Da tutte le parti accorrevano a lui, dalla Galilea, dalla Giudea, dalla regione al di là del Giordano e dalle stesse vicinanze di Tiro e di Sidone, ed egli sulle rive del lago le accoglieva con infinito amore, vedendo in quelle moltitudini le primizie del suo regno di anime. La ressa anzi fu tanta che Gesù fu costretto a scendere in barca per ammaestrare quelle turbe, dopo aver guarito gli infermi ed aver liberato gli ossessi che gli furono presentati. Quello spettacolo di fede era l'immagine e la figura di quello che sarebbe avvenuto nei secoli. A lui sarebbero corse le genti nelle varie epoche della vita della Chiesa, ed egli le avrebbe istruite dalla barca di San Pietro, dalla Chiesa, nella quale veramente vive. In tutti i secoli vi sarebbero state le opposizioni dei cattivi, come quelle che incessantemente gli facevano gli scribi e i farisei, ma in tutti i secoli tempestosi i popoli avrebbero sentito il bisogno di correre all'unica e vera Chiesa, da lui formata, come al solo porto di salvezza. Come gli infermi irrompevano verso Gesù per toccarlo, così le anime sarebbero corse a lui per avere con lui un contatto di vita nella Santissima Eucaristia, come gli stessi spiriti immondi si prostrarono davanti proclamandolo figlio di Dio, così gli stessi perversi avrebbero dovuto riconoscerlo per vero Dio ed unico Redentore dell'umanità. Come egli imponeva silenzio alla testimonianza degli indemoniati, perché essa non poteva generare tutt'al più che una fede naturale in lui, Così nel suo trionfo egli non vorrà la testimonianza dei miscredenti, ma quella che viene dalla luce divina della fede. Non si tratta solo di conoscere se egli sia il Cristo, il Figlio di Dio, ma si tratta di vivere di Lui, di partecipare alle ricchezze che ci ha donate e di conquistare la vita eterna con una vita veramente cristiana. Chi dice di credere poi vive lontano a Dio, dai sacramenti, dalla virtù, da tutto ciò che il Signore ci ha comandato, rende a Gesù una testimonianza che non è dissimile da quella degli spiriti immondi, testimonianza di parole che non compungono il cuore, non lo trasformano, non lo danno a Dio. Può dirsi gemendo che la stessa testimonianza gli rendono quei poveri ministri infedeli che predicano la parola di Dio ma non la fanno partire dal cuore, vivificato dalla Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Essi sono nature morte, frutti separati dall'albero, fiori appassiti sul tavolo tarlato, granate abbandonate che non spazzano, botti vuote che non hanno una goccia sola di vino corroborante le forze. Gesù Cristo non può ricevere che la testimonianza dell'amore, non vuole che la testimonianza dell'amore, un cuore immondo fa meglio a tacere, anzi fa meglio uscire dal suo stato di corruzione a convertirsi sinceramente per diventare voce di glorificazione pratica per il Redentore. Quando Gesù vide tutte quelle moltitudini che si accalcavano d'intorno, dopo averle consolate e distrutte, salì su di un monte, cioè sulla collina dalla quale predicò le beatitudini, e passata la notte in orazione, come rileviamo da San Luca, chiamò a sé i discepoli e ne scelse 12, perché fossero sempre con lui ed annunziassero la divina parola. Chiamò quelli che gli stesso volle, perché li scelse, non per il loro merito, ma per un disegno della sua volontà adorabile. Li chiamò sul monte, perché essi dovevano essere con l'anima e con il cuore in alto, tutti rivolti al cielo, viventi lontani dal mondo, servi di Dio, solo per la sua gloria. Li chiamò su quell'altura profumata dalla sua preghiera, perché essi fossero stati fortificati dal suo amore per il Padre Celeste. Il Sacro Testo ci dà i nomi dei 12 eletti, cominciando da San Pietro, che ne era il capo, e finendo con Giuda, che fu il traditore. Mi scuso, ma io sento la voce di Suor Filomena. Pronto? Sì? Vabbè, se si può evitare o togliere questa interferenza. Si potrebbe domandare se Gesù Cristo elesse quelli che gli volle. Come mai elesse anche Giuda, che fu il traditore, pur conoscendo quello che avrebbe fatto? Se gli disse nell'ultima cena che sarebbe stato meglio per quell'uomo non fosse nato, noi quasi potremmo dire: non sarebbe stato meglio che quell'uomo non fosse stato eletto ad un ministero che doveva mutarsi per lui in perdizione eterna? Per rispondere a questa grave difficoltà, bisogna prima di tutto raccogliersi in adorazione profonda, perché la piccola mente umana non è capace di scrutare i disegni arcani della Divina Provvidenza. Sappiamo che Dio è infinita giustizia ed infinita misericordia. Sappiamo che opera tutto con sapienza altissima, e questo dovrebbe bastarci per dire che l'elezione di Giuda fu un tratto di amore. Ma dopo aver adorato il disegno di Dio, la ragione può intravedere anche qualche linea di luce proporzionata alla propria piccolezza. Gesù scelse gli apostoli come i propagatori dell'opera sua, e li scelse ancora come rappresentanti delle umane debolezze, delle buone qualità, che sono il fondamento sul quale lavora la grazia, la vita di Gesù, e tutto quello che ne formava l'ambiente terreno era la sintesi della storia dell'umanità, era la figura e l'annunzio di quello che sarebbe avvenuto alla Chiesa, corpo mistico del Re Divino, ed era anche la sintesi di quello che sarebbe avvenuto in ogni epoca della vita della Chiesa ed in ogni membro del corpo mistico. Gesù Cristo scelse gli apostoli con uno sguardo infinito di sapienza e di prescienza, utilizzando i suoi fini, le loro debolezze, e mutandoli poi in novelle creature con la grazia dello Spirito Santo. Egli sapeva che Giuda l'avrebbe tradito, ma sapeva pure che l'avrebbe fatto con piena libertà. Lo elesse non per renderlo traditore, ma per migliorarlo. E poiché aveva un'anima bassa e volgare, gli affidò la borsa delle elemosine, che era l'unica cosa che avrebbe potuto disimpegnare con un certo amore. Dio permette che nel mondo vi siano i cattivi, per prova dei buoni. Li utilizza, ma non li forza o li predestina ad essere cattivi. Se permette questo nel mondo, non è meraviglia che l'abbia permesso nei medesimi apostoli scelti da lui. Gesù, nell'eleggere i suoi apostoli, ebbe certamente innanzi agli occhi tutto il piano della sua Chiesa, che su di essi fondava, e che per essi si sarebbe dilatata nei secoli fino al termine del mondo. Simon Pietro ne rappresentò la pietra angolare, e Giuda Iscariota rappresentò l'anticristo, il traditore sanguinario che tenterà di farla morire, prima nel tradimento e poi nel sangue. Andrea rappresentò l'amore, che virilmente si dona e strenuamente si immola nel suo amore alla croce e nel suo martirio. Giacomo, detto il maggiore, figlio di Zebedeo, uomo di grande preghiera, rappresentò le anime dedicate alla contemplazione delle cose celesti, che combattono orando e soppiantano il regno di Satana. Giovanni rappresentò il dono, la misericordia del Signore, nell'amore e nella carità di cui fu profumata tutta la sua vita. Filippo rappresentò la forza della Chiesa, che muove guerra al mondo e lo avvicina a Gesù. Egli, infatti, presentò lui i pagani e si preoccupò della turba affamata insieme col maestro che voleva alimentarla. Matteo rappresentò la generosità di chi tutto abbandona e tutto dona al Signore, e fu quasi il simbolo della finanza posta a servizio di Dio. Tommaso espresse nella sua incredulità l'incertezza delle anime innanzi alle manifestazioni di Dio, e nella sua fede il loro umile ritorno alla verità nello splendore della luce celeste. Giacomo di Alfeo, detto il minore, parente di Giuda, rappresentò la rinnovazione, del trionfo della Chiesa nell'apostasia, come lo rappresentò Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Nelle opere di Dio, che hanno un carattere universale, le rappresentanze sono tipiche, perché le persone che vi sono chiamate trascendono il tempo fugace della loro vita mortale e diventano espressione di quello che Dio vuole operare. È penoso il constatare che nel popolo cristiano non c'è sempre una tenera devozione agli apostoli. Eppure, essi hanno concorso alla fondazione della Chiesa ed hanno certamente nelle mani tesori particolari di grazie per aiutarla nelle sue varie necessità. È evidente dal contesto che Gesù elesse i suoi apostoli stando ancora sul monte nel quale aveva pregato. Dal monte poi discese insieme con essi e si fermò nella pianura sottostante, dove lo raggiunsero gli altri discepoli ed una gran folla di popolo, venuto dalla Giudea, da Gerusalemme, persino da Tiro e da Sidone, due città pagane. C'era dunque intorno a lui una rappresentanza notevole del mondo ebraico e di quello pagano, campo di lavoro che gli apostoli allora eletti dovevano un giorno ricevere. Quel popolo era venuto per ascoltarlo e per essere guarito dalle sue infermità, e Gesù, pieno di bontà, lo consolava, scacciando anche gli ossessi, i demoni che li tormentavano, scacciando dagli ossessi i demoni che li tormentavano. Questo proprio avrebbero dovuto fare gli apostoli nel mondo, annunziare la parola di Dio, guarire le anime inferme, sollevare le umane miserie e cacciare Satana. Ma per raggiungere questo altissimo scopo non dovevano ispirare la loro vita alle massime del mondo, ma formarla su quella dottrina ammirabile che gli aveva già insegnato a tutto il popolo sulla montagna. Ecco dunque l'ambiente nel quale si troveranno gli apostoli della verità e i fedeli da essi raccolti. Si troveranno tra nemici del bene, tra gente perfida, piena di odio e pronta alla maledizione, tra calunniatori, violenti e ladri, che con la calunnia tenteranno di distruggere il prestigio della verità, con la violenza tenteranno di paralizzarla, e col furto legale organizzato crederanno di togliere i mezzi della diffusione. I suoi seguaci, anziché temere queste insidie, vi si debbono mostrare superiori, confidando solo in Dio ed affidando a Lui la tutela del bene. Noi siamo testimoni di quello che è avvenuto ed avviene nelle persecuzioni contro la Chiesa. Siamo testimoni delle calunnie, dell'odio, della violenza, del ladrocinio dei suoi nemici. Molte volte ne siamo anche vittime. Il rimedio è uno solo: subire la persecuzione e continuare imperterriti nelle vie del bene, anche senza mezzi materiali, perché la forza ed il sostegno dell'apostolo e del fedele è Dio solo. Amen. Ecco, adesso completo offrendovi un fiorellino, come dice Claudio, il fioretto del giorno. È bellissimo riposare sul cuore di Maria. Ecco, San Teofane Benard, sacerdote della Società per le Missioni Estere di Parigi, morto martire nel Vietnam, dopo 6 anni di ministero clandestino, si distinse per un tenerissimo amore alla Madonna. Si legge nei suoi scritti: ecco che bella cosa riposare il capo in grembo di una madre. E quando questa madre è l'ottima e amorosissima madre delle madri, Maria, diciamo ancora una volta: che bella cosa riposare sul suo cuore. Santo martire sembrava fare tutta la dolcezza della devozione a Maria Santissima, soprattutto quando recitava il Santo Rosario. Il 30 novembre 1860 venne catturato e al termine del suo processo, essendosi rifiutato di rinnegare la fede, fu condotto alla decapitazione. Da allora visse imprigionato in una gabbia fino al 2 febbraio 1861, giorno in cui la condanna fu eseguita. Questi lunghi mesi di prigionia si consolava con il rosario che portava al collo, cantando antifone mariane, e di sera, quando gli permettevano di uscire un po' dalla gabbia, ne approfittava per recitare nuovamente il suo rosario. I testi oculari depongono che tutti si meravigliavano vederlo andare e venire silenzioso, senza ansietà o timore. Anche le catene non facevano quasi rumore. Fu Un mese prima della morte scrisse all'amico Turel: ho la spada sospesa sul capo, ma non sento i brividi. Quando la mia testa cadrà sotto la scure del carnefice, oh madre immacolata, ricevete il vostro piccolo servo come il grappolo di uva matura caduta sotto il taglio del vendemmiatore, come la rosa sbocciata accolta in vostro onore. Ave Maria, la saluterò anche da parte vostra. Ave Maria.
Bellissimo.
Grazie.
Allora, facciamo, salutiamo. Salutiamo i nostri cari ascoltatori e li invitiamo veramente a mettersi in ginocchio come riparazione. Vedete che abbiamo iniziato la trasmissione con atti di riparazione a Gesù sacramentato. Ma sapete, Gesù sacramentato è il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo, ma dovremmo anche fare una riparazione rivolta è sempre lui, come verbo, che non gli cambiamo anche il significato di quello che ci ha detto. Ecco, per cui anche questa, c'è bisogno di riparazione anche di questo. Ecco, perché la parola di Dio dice che non si può cambiare neanche una virgola, qui addirittura riusciamo a cambiare anche il significato. Allora, riparazione, riparazione. Ecco, Fatima è tutta riparazione. L'angelo venendo a dire, a insegnare quella preghiera, cioè io credo, adoro, spero e ti amo. Provate a pensare il significato di quelle parole lì. Credo per quelli che non credono, per quelli che hanno perso la fede. Adoro per gli idolatri che adorano il proprio io invece che adorare il nostro Dio. Spero finiranno nella disperazione come Giuda, per quelli che non sperano, perché poi saranno presi alle strette, vero? Ecco, l'accusatore dei fratelli farà il suo, come dire, il suo ufficio. E amo per quelli che non amano, ma quelli che amano osservano la mia parola, i miei comandamenti, non li cambiano. Per cui, vedete, questa preghiera, sono quattro parole, ma proviamo a pesarle, vedrete che pesano la salvezza dell'umanità. Quattro parole, noi siamo chiacchieroni, parliamo troppo. Bene, allora saluto tutti cari amici radioascoltatori, vero? Preghiamo anche per il neo presidente che non l'ammazzino, perché oggi, vero, si insedierà alla Casa Bianca Trump, ma cari miei non so mica se durerà, perché odiato come è, vero? Lui vuole andare d'accordo anche con la Russia, no? Perché così dice non scoppiano guerre, no? Andiamo d'accordo. Ma invece no, bisognava far scoppiare le guerre, ci hanno buttato tanti di quei carri armati al confine russo, l'amministrazione precedente che dice mi volete tentare? Bene, allora preghiamo perché siamo nel 2017, 100 anni e ci sono diversi centenari, c'è il centenario della massoneria, il centenario di Martin Lutero, il centenario delle apparizioni di Fatima, forse ce n'è anche qualcun altro di centenari che non mi vengono in mente, ma non è una data, diciamo, che è così casuale, ha un significato profondissimo, importantissimo e anche pesantissimo, ne vale la nostra salvezza, la nostra conversione. Il trionfo viene se viene invocato, perché non è che c'è il trionfo senza che venga invocato, se volete dovete chiederlo. Ecco, va bene. Allora, salutiamo tutti, Ave Maria, da Claudio.
E da Anna, santa giornata, Ave Maria.
Ave Maria, Maria.